Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Salvatore Merlo, giornalista del quotidiano Il Foglio. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per inviare sms 335 56 34 296.
Mohamed Yusuf Abdulaziz ci porta oltre tutti i luoghi comuni, sfida le formule sociologiche rassicuranti. Buca l'icona del barbudo sanguinario rosolato nei ghetti della miseria somala o egiziana e ci costringe a guardare in faccia un mistero ben più inquietante. Perché mai un giovane che sembrava perfettamente ed entusiasticamente assimilato nella way of life occidentale, in una cittadina quieta e garbata e ricca sulle colline del grande fiume Tennessee, scelga di diventare l'assassino di altri ragazzi americani cresciuti con lui? Benvenuti. Benvenuti a Prima Pagina. Vi ricordo che gli sms che invierete vengono pubblicati sul sito di Radio 3, www.radio3.rai.it. Quello che vi ho letto in apertura è l'attacco del pezzo questa mattina di Vittorio Zucconi su Repubblica e parla di è un ritratto di Mohamed Yusuf Abdulaziz che ci porta dritto e in profondità nel lato più oscuro dell'animo umano, in una storia di integrazione disintegrata. Com'è possibile che un ragazzo entusiasticamente assimilato nella way of life occidentale e americana, in una cittadina quieta, ricca, garbata sulle colline del fiume Tennessee, scelga di diventare l'assassino di altri ragazzi americani cresciuti con lui? Zucconi ci racconta la vita dell'omicida suicida. Conducevano, la famiglia arrivò, ci racconta Zucconi, negli Stati Uniti, che Mohamed era ancora bambino, a 9 anni arrivò, seguendo il padre fuggito dal Kuwait, invaso da Saddam Hussein nell'agosto di 15 anni or sono, per essere trapiantato nel Tennessee, quanto di più alieno e diverso si possa immaginare dalle dune aride della penisola araba. La famiglia, dice Zucconi, conduceva la vita rutinaria di tutti i suburbaniti, casa, barbecue, shopping, picnic, con una sola variazione. Le due femmine, le due sorelle di Mohamed, indossavano sempre a scuola il velo, anche giocando nella squadra di volley, accettando le punzecchiature dei compagni, punzecchiature spiritose. «Voi non capite», rispondeva quieta Dali alla futura maestra, «non sapete nulla e credete che l'Islam sia una religione violenta». «Se una scintilla, un piccolissimo sintomo di disagio», scrive Zucconi, «si può cercare nella vita di questa famiglia di americani con il velo», e nella dedica che il ragazzo volle aggiungere alla propria foto nell'album del liceo. «Mi chiamo Abdelaziz e il mio nome provoca allarme nelle autorità». Curiosa frase, apparentemente ironica, 4 anni prima del giorno del grande terrore e dell'islamofobia epidemica nel settembre del 2001. È una storia di ordinaria integrazione americana. E ricorda questa storia di Mohamed Yusuf Abdulaziz, che giocava a rugby, che fu accolto all'Università del Tennessee prendendo la laurea in ingegneria, che fu anche assunto alla centrale idroelettrica della città dove poi ha compiuto la strage. Ecco, questa storia mi ha ricordato questa mattina, leggendo l'articolo di Zucconi, un romanzo di qualche anno fa che era Il fondamentalista riluttante di Moshe Mahmoud. È stato un libro di un certo successo a un certo punto, è stato anche tratto un film non altrettanto bello quanto il romanzo. Un romanzo complesso, se vogliamo alla fine anche pessimista sulla capacità dell'Occidente di integrare, un romanzo indubbiamente ferocemente critico nei confronti di un certo atteggiamento di contundente diffidenza che aveva attraversato la società americana dopo l'11 settembre. La storia è quella di un giovane di buona famiglia pakistana, musulmana ma non certamente integralista, che arriva negli Stati Uniti, si laurea, studia negli Stati Uniti, ha una ottima carriera, si fidanza anche con una bella ragazza bionda, WASP, White Anglo-Saxon Protestant, no? Cioè di tradizione anglosassone e protestante. A un certo punto succede l'11 settembre e viene avvolto da diffidenza, si sente osservato come un calcolo renale nel corpo sano degli Stati Uniti, e da lì comincia questo precipizio nell'abisso del fondamentalismo che lo porterà poi a diventare un terrorista. Ecco, ma l'America, paese capace di integrare, paese nato dal melting pot. Poi ci sono paesi invece che hanno molte difficoltà, malgrado i fenomeni migratori siano tutto sommato così molto più ridotti che altrove. E stiamo parlando ovviamente del nostro paese, Libero, il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, stamattina ha questo grandissimo titolo: guerra ai clandestini, gli italiani non ne possono più. Da Roma a Treviso, da Padova a Livorno, esplode la rabbia dei cittadini che si vedono invasi nelle loro case dagli immigrati. Il razzismo non c'entra nulla. Questi sono i frutti di un'accoglienza dissennata che non può mai produrre integrazione. Ecco, sono successi dei fatti. Ieri abbiamo raccontato anche qui a Prima Pagina, c'è stato un piccolo tumulto in provincia di Treviso, sono arrivati, la prefettura ha portato 100 profughi africani in alcune palazzine abitate da italiani, ma non solo, li ha collocati in alcuni appartamenti sfitti. Ecco, i residenti di queste palazzine sono scesi in strada, hanno abbandonato i loro appartamenti, hanno protestato, sono arrivati i militanti di Forza Nuova, è stata rubata la mobilia che avrebbe dovuto riempire le case consegnate ai profughi. Oggi la notizia è che questi profughi sono stati portati via dalla provincia di Treviso, lo racconta anche il Manifesto. Qui in Prima Pagina c'è questo autobus bianco che porta via i profughi scortati dalla polizia, si vede anche un uomo, un giovane con la testa rasata e il braccio sollevato, il saluto romano. Il titolo del Manifesto è "Odio nero". L'arrivo di una ventina di profughi, ecco, la ventina di profughi è la notizia di oggi. Non c'è soltanto la notizia che i 100 profughi di Treviso sono stati portati via, ma 20 profughi alla periferia di Roma hanno scatenato, dice il Manifesto, scontri tra polizia e fascisti di Casa Pound, 2 arresti e 14 agenti feriti. A Treviso, continua il Manifesto, dopo le proteste aizzate da Forza Nuova e Lega, i migranti sono stati trasferiti in una ex caserma. E nella cronaca interna di questa vicenda, che ancora con tutte queste fotografie che poi saranno rese ancora meglio dalle immagini televisive che probabilmente saranno già disponibili ma che noi non abbiamo visto, scontri e saluti romani, scrive sempre il Manifesto. Ecco, nella cronaca, vi dicevo, nella cronaca da Roma di Carlo Lania, viene posto l'accento sull'arrivo di personaggi della politica o della pseudopolitica o della parapolitica, i militanti di Forza Nuova, ma anche i centri sociali, in una specie di derby violento intorno alla tragedia di queste persone che cercano scampo dalle guerre di casa loro. Il Corriere della Sera, Virginia Piccolillo, pagina 2, la battaglia per fermare i profughi, residenti e Casa Pound contro la polizia. Ecco, questo pezzo di cronaca si riferisce all'ultimo caso, a questo di Roma. Pensate, i profughi erano 19, solo 19. Una protesta annunciata da 2 mesi e mezzo, scrive Virginia Piccolillo sul Corriere della Sera, esplosa al momento dell'arrivo, alle 13, e a favore delle TV, del pullman con rifugiati. Cavalcata da Casa Pound e sostenuta da un gruppo di sfollati accampati di fronte all'antica fattoria dove aveva avuto sede un asilo per 25 bimbi, ridipinta e adattata a residenza per richiedenti asilo. Inutile La disobbedienza civile delle donne, sdraiate a terra per evitare il passaggio del pullman e invece trascinate via. Inutili le balle di fieno date alle fiamme, il blocco per ordine del prefetto Gabrielli è stato forzato, il bilancio stilato più tardi dalle forze dell'ordine contava 14 agenti feriti e 2 manifestanti arrestati, e Giorgio Mori, attenzione, avvocato e consigliere di Fratelli d'Italia, che manda a dire tramite il profilo Facebook di un amico a Gabrielli, cioè al prefetto, ha vinto la battaglia ma non la guerra. Ecco, uno degli arrestati è un avvocato e consigliere di Fratelli d'Italia e c'è questo fenomeno qui, ne parla, va bene, questa è la stampa, che anche la stampa racconta a Roma, quella degli antiprofughi, ma dicevamo è stato arrestato un consigliere di Fratelli d'Italia, c'erano gli uomini nerboruti di Casa Pound, da qualche giorno su Twitter, ma non solo, sui giornali, insomma attraverso tutti i sistemi di comunicazione che l'antica e nuova tecnologia ci hanno, di cui siamo a disposizione, gli esponenti di questa destra che si sta rimodellando attaccano il ministro dell'interno e soprattutto pongono così con forza l'accento sulla questione dell'immigrazione, che poi ad oggi i giornali non ci dicono quali sono, non fanno uno specchietto comparativo sui dati dei profughi che arrivano in Italia e quelli che invece poi si spostano, lasciano l'Italia, per esempio vengono ospitati in Germania e in Francia, ma nei giorni scorsi, nelle settimane passate, c'erano queste informazioni che adesso io non sono riuscito a reperire, tuttavia l'Italia è un paese che meno di tutti ha in rapporto con la popolazione ha meno immigrati. Ecco, ma la speculazione, lo sciacallaggio politico ne allude a questa storia il prefetto di Roma oggi, Franco Gabrielli, che è stato anche direttore del SISD, che come sapete è il servizio segreto, il servizio per le informazioni e la sicurezza democratica, questo è il senso dell'acronimo. Gabrielli è stato intervistato dal Corriere della Sera e dice: l'amarezza di Gabrielli, cittadini strumentalizzati da un gruppo di estremisti, dice. Ora, e quanti sono gli immigrati in Italia? Non ci sono specchietti che ci dicono che paragonano, vi dicevo, il numero dei migranti in Italia rispetto al resto d'Europa, tuttavia il Corriere della Sera, pagina 5, ci dice che sono 84.000 i migranti in Italia, in un pezzo molto informato di Claudio Del Frate. Mentre Repubblica dà una pennellata sociologica con un pezzo di Ilvo Diamanti, è una ricerca, e dice, in sostanza sintetizzo, che da gennaio la paura dello straniero in questo paese, nel nostro paese, è cresciuta di 9 punti, dal 33 al 42%. Eppure, questo è il paradosso, dice Diamanti, in maggioranza noi italiani condanniamo le regioni, condanniamo i comuni e condanniamo gli altri stati europei come per esempio la Gran Bretagna o anche la Francia, che aveva chiuso il confine proprio con l'Italia, vi ricordate, poche settimane fa. Quindi gli italiani, che hanno paura degli stranieri, hanno paura dei migranti, però condannano le regioni, i comuni e gli stati europei che rifiutano o respingono i profughi. E quindi è una contraddizione. Purché non siano nel mio cortile, questa è la tendenza italiana, secondo questo articolo pubblicato, secondo questa ricerca pubblicata da di Ilvo Diamanti, pubblicata da Repubblica. La stampa invece racconta l'odissea del viaggio dei migranti che partono dall'interno o dal Nord Africa e attraversano il mare con un lungo, bello, molto bello, un bel pezzo di Domenico Quirico. E proprio ieri si è consumata una tragedia. Una bimba diabetica che si trovava su un barcone che attraversava il Mediterraneo per raggiungere la Sicilia è morta, ed è morta perché gli scafisti, questi moderni schiavisti, questi mostri, hanno lanciato lo zaino della bambina in mare, lo zaino che conteneva l'insulina, e la bambina è morta, e l'ho raccontato il padre proprio ieri, sbarcando in Sicilia, arrivato a Siracusa. Ci sono pezzi un po' su tutti i giornali, in particolare a pagina 7 del Fatto Quotidiano: l'insulina a mare e la bimba diabetica è morta sul barcone, una tragedia nella tragedia. Ecco, ma non è soltanto la giornata in cui esplodono spasmi plebei, è una giornata di racconto sui giornali che continua, nella storia anche del governatore Crocetta, le intercettazioni, la sua sospensione, in una situazione che sempre di più se ne chiariscono i contorni, più si evidenziano dei tratti di surrealtà. C'è l'intercettazione di un silenzio, perché Crocetta non avrebbe commentato la frase infame del suo medico Tutino, che diceva che Lucia Borsellino avrebbe dovuto fare la stessa fine del padre. Ecco, l'intercettazione di un silenzio che forse neanche c'era, a quanto pare, perché non c'era l'intercettazione, che ha portato all'autosospensione di Crocetta, autosospensione che è un istituto giuridico inesistente, una specie di supercazzola come quella del film Amici miei, ecco, in un paese surreale. Scrive oggi Giuliano Cazzola in una lettera, Giuliano Cazzola è stato parlamentare, economista, eccetera, in una lettera al Foglio: grazie all'affare di Rosario Crocetta, il quale non ha avuto la prontezza di spirito di riattaccare la cornetta al momento giusto, i professionisti dell'antimafia, come li chiamava Leonardo Sciascia, hanno individuato una nuova fattispecie di reato: il concorso esterno in telefonata mafiosa. Risponde il direttore del Foglio, Claudio Cerasa: chi di moralismo ferisce, di moralismo perisce. E c'è anche questo nel paradosso, nella surrealtà di tutta questa storia, cioè un uomo, Rosario Crocetta, che ha usato come propellente della sua carriera politica l'immagine di icona dell'antimafia, in gran parte autoattribuita, ma comunque lo ha fatto in concorso con, ricordate, l'ex magistrato Ingroia, che distrugge la sua immagine e in qualche modo rottama, per usare questo termine che così bene incarna il nostro tempo, lo zeitgeist, rottama l'antimafia. E i professionisti dell'antimafia, dice Cazzola, e in gran parte la stessa sinistra che ha sostenuto Crocetta, ha provato a utilizzare questa storia della surreale intercettazione, che forse c'è e forse non c'è, per divellere il governatore e portarlo fuori e cacciarlo dalla regione, non per ragioni politiche, che non mancherebbero, perché il governatore della Sicilia è accusato di mille cose, di una gestione disastrosa del bilancio pubblico, di clientele, di pessima amministrazione sanitaria, e questo governo della regione Sicilia, che pensate ha 37 assessori, più pletorico di così. Ecco, Nicola Porro sul Giornale, editoriale: Crocetta intercettato, non si impicca un uomo per le parole di un altro uomo. Scrive Nicola Porro: impiccare un uomo per le presunte parole di un altro uomo, per di più rubate da una conversazione privata, è una barbarie modello ISIS. Da quelle parti si tagliano le gole, da noi si squarciano le reputazioni. Stiamo parlando del caso Crocetta. Prosegue Porro: vedete, noi riteniamo Crocetta un pessimo governatore, che per altri motivi e tutti i politici dovrebbe mollare la sua poltrona, e crediamo che il suo interlocutore al telefono, primo sostenitore elettorale di Antonio Ingroia, quello della trattativa Stato-Mafia, e che avrebbe pronunciato la frase, sia come minimo un cretino. E aggiungiamo, questi signori hanno fatto dell'antimafia militante una professione. In molti casi sono diventati uomini rispettati, scrive Antonio Porro, e di potere, proprio per aver utilizzato contro i propri avversari ciò che oggi viene utilizzato contro di loro. E quindi ritorniamo, come un cerchio che si chiude, alla lettera che vi avevo, con la quale avevo aperto questa seconda parte della rassegna stampa. Diceva Giuliano Cazzola, i professionisti dell'antimafia hanno individuato una nuova fattispecie di reato, il concorso esterno in telefonata mafiosa, e gli si rispondeva: chi di moralismo ferisce, di moralismo perisce. Si può davvero utilizzare questa storia della evanescente telefonata di Crocetta per fare fuori un uomo politico eletto? Probabilmente no, e anche questo è un elemento di surrealtà e di impazzimento, se vogliamo, di tutto il sistema. E si parla così, mentre i giornali, vi cito intanto La Stampa, pagina 9, che dice in un pezzo di Francesca Schianchi, siglato "La retromarcia del PD rinsalda il governatore", stanno facendo retromarcia, ma sempre nella stessa pagina, sempre Francesca Schianchi ci racconta ipotesi di modifica della legge sulle intercettazioni. Si parla di un archivio riservato per le conversazioni senza rilevanza penale, e da molti giorni, diciamo che è da anni, questo è un tema gigantesco in questo paese ormai, è un tema gigantesco ed è un tema che viene sempre, è sempre oggetto di strumentalizzazioni politiche, un po' come il tema dell'immigrazione, come abbiamo visto proprio in apertura. Si è parlato molto di inserire o di aggravare pene per i giornalisti che esercitano un diritto, ma questo è appunto sbagliato, perché i giornalisti che pubblicano un'intercettazione telefonica stanno esercitando un diritto costituzionalmente garantito. Piuttosto probabilmente bisognerebbe intervenire su coloro che interno alle istituzioni giudiziarie tradiscono il dovere del segreto, e probabilmente, questo è un altro problema che è stato individuato e segnalato, va ridotto al massimo il numero delle persone che possono maneggiare e conoscere queste telefonate. Insomma, bisognerebbe creare delle figure uniche di custodi e di depositari che abbiano la gestione e la responsabilità di questi documenti, anche perché poi molto spesso vengono aperte delle indagini, e anche in questo caso di Crocetta ci informano i quotidiani stamattina. Adesso vi faccio vedere La Stampa, pagina 15, è stata aperta un'indagine sulla questione di Crocetta, una possibile fuga di notizie, qualcuno ha inserito quell'intercettazione che i magistrati dicono non esista, qualcuno ha sviato il lavoro dei giornalisti dell'Espresso che ne hanno parlato e scritto. Ecco, però mai in questo genere di indagini si riesce a risalire e si arriva mai a una condanna, proprio perché il numero delle persone che poi hanno la disponibilità di queste delle intercettazioni è vasto, troppo troppo largo. Forse la migliore sintesi e il pezzo più intelligente dal mio punto di vista della giornata sulla questione di Crocetta è questo della Stampa oggi, pagina 23, ed è di Francesco Lalicata, "Antimafia, la vera colpa di Crocetta". Vediamo quanto riesco a leggere, il pezzo merita attenzione. "La rappresentazione ha avuto inizio con un colpo di scena che ha mandato in frantumi l'ennesimo pezzo di antimafia, di questi tempi vittima di una sorta di maledizione che sembra trovare origine nella premonizione di Leonardo Sciascia sui professionisti dell'antimafia". Ecco, lo scoop dell'Espresso è un tuono assordante. Tutino, cioè il medico con il quale Crocetta parlava a telefono, Tutino, che al telefono suggerisce a Crocetta di liberarsi dell'assessore alla sanità Lucia Borsellino, va fermata come il padre. Immediata la messa in scena della farsa canonica, dell'indignazione collettiva, soprattutto politica. Ecco il secondo punto. Un lungo elenco di attori e comparse, scrive Francesco Lalicata sulla Stampa, un lungo elenco di attori e comparse che non lesinano frecciate avvelenate al governatore che ha tradito la memoria di Paolo Borsellino. Lei, Lucia, intanto si è già dimessa dall'incarico di governo qualche giorno prima dello scoop giornalistico, e di fronte alla terribile frase "tace", poi si limita a dire di provare vergogna per loro. Ecco, l'elenco degli indignati è lungo e non sempre in regola coi criteri della buona decenza. Spiccano infatti indagati, chiacchierati, impresentabili e falsi profeti. Ecco, vedete lo sciacallaggio e la speculazione. Ieri c'è anche questo cosa paradossale per cui esponenti del centrodestra che si sono sempre battuti quando le intercettazioni telefoniche riguardavano dei loro compagni di partito, Silvio Berlusconi, che questa volta vanno violentemente addosso a Rosario Crocetta. Proseguo nella lettura di Francesco Lalicata. Ma la diga è rotta e passa di tutto. Arrivano anche le dichiarazioni di solidarietà delle più alte cariche dello Stato, sinceramente scosse dalle tremende parole anticipate alle agenzie di stampa dall'Espresso. Tremende parole che però bisogna vedere se davvero sono state pronunciate. E che fa Crocetta di fronte a tanto sfacelo? Prima nega di aver ascoltato simili frasi, forse è andata via la comunicazione. Poi, sicuramente intimorito dallo tsunami che gli arrivava addosso, si autosospende dalla carica e affida la gestione della regione proprio all'assessore che ha preso il posto della dimissionaria Borsellino. Ecco, vedete, è tutto, come dicevamo all'inizio, è surreale. E Crocetta, malgrado forse sia la vittima di questa storia qui, tuttavia non va assolto da altre colpe. A parte l'irritualità dell'autosospensione, non prevista dal regolamento regionale, e qui la supercazzola di cui parlavo anche io, rimane da chiedersi e chiedere a Crocetta se tale atteggiamento non possa essere preso per ammissione di colpa. Ma fin qui siamo ancora al dramma, che presto scivolerà nella commedia degli equivoci. Vi sto leggendo Francesco Lalicata sulla Stampa, pagina 23. D'altra parte, siamo nella terra di Sciascia e di Pirandello ed è difficile scorgere brandelli di verità assolute, specialmente in un palcoscenico dove fanno da protagonisti la politica e i sistemi con cui viene condotta la battaglia per il potere e per i soldi. La scena cambia quando il procuratore Lovoi verga un comunicato perentorio con cui nega, a nome del suo ufficio e dei carabinieri, che hanno condotto l'indagine, l'esistenza dell'intercettazione anticipata dal settimanale Espresso. È un gesto importante, tanto più che arriva dopo le esternazioni di condanna e di solidarietà alla Borsellino dalle più alte cariche dello Stato. Tuttavia è un gesto che può dare libero sfogo alla vocazione teatrale del governatore. Così, scrive Lalicata, arriviamo alla sceneggiata pura con tanto di pianti e singhiozzi in diretta TV. Crocetta, forte degli equivoci irrisolti, può addirittura indossare i panni della vittima. La mafia mi vuole fare fuori politicamente, lo ha detto, se vi ricordate, proprio ieri, tra gli altri, in un'intervista spassosa ad Antonello Caporale sul Fatto. E oggi sul Fatto ritorna sulla faccenda Claudio Fava. Ecco, Claudio Fava, sapete tutti chi è, membro della commissione antimafia, è il figlio di Pippo Fava, è iscritto a Sinistra Ecologia e Libertà ed è un parlamentare. Ecco, ricorda Fava in questo pezzo che si intitola Crocetta indegno, solo bugie e lustrini. Ricorda Fava che oggi a Palermo ci sarà da ricordare il giudice Paolo Borsellino. E intanto il televideo che ho qui di fronte nella sala, nella stanza di registrazione di Radio 3, mi informa che Crocetta ha già fatto sapere che non andrà alla commemorazione della strage di Via D'Amelio. Scrive Fava sul Fatto, a pagina 11, si sprecheranno fiumi di parole dolenti e inoffensive, si esibiranno nuovi pennacchi e nuovi distintivi, si intoneranno le solite giaculatorie contro la mafia, che alla mafia non fanno mai un graffio. Ecco, provate a immaginare se questa storiaccia non fosse uscita ieri, quale altra vergogna avremmo dovuto digerire, ritrovando Crocetta in prima fila nelle commemorazioni, lesto a indossare lo sguardo cupo di circostanza, a lodare i defunti, a mettersi la loro morte sulle spalle come si fa a teatro. E c'è anche questo aspetto che emerge così in controluce nel pezzo di Fava, cioè che qui anche l'antimafia nella sua sostanza perde legittimità, sì, c'è un fenomeno, mi passerete la parola, che contiene, è un turpiloquio, è uno sputtanamento. Ma abbiamo visto che Crocetta è stato attaccato dal Partito Democratico, che ha cercato probabilmente, questo lo suggerivano i quotidiani, anche il Manifesto in particolare, ha cercato di scalzare il governatore dal suo posto utilizzando l'intercettazione telefonica, e il giornale sostiene: perché avete utilizzato lo strumento così capzioso dell'intercettazione telefonica e non lo mandate via per le ragioni evidenti di incapacità e di inettitudine che sta dimostrando il governo della Sicilia? Ecco, si compila così un sommario di guai per il Presidente del Consiglio e Segretario del Partito Democratico, guai di cui rende conto questa mattina il Corriere della Sera, pagina 15, c'è un pezzo di Maria Teresa Meli dal ritmo martellante: le scelte Dem da Roma a Palermo, perché da Roma a Palermo sono i guai del Partito Democratico. Con i governatori Cacicchi, Emiliano, De Luca, che è sospeso ma reimmesso, la Calabria, la Puglia, la Sicilia e poi Roma. Roma con la mafia capitale, i treni che non passano, Ignazio Marino così onesto ma spaesato. Le scelte Dem da Roma a Palermo, dicevo, questo è il Corriere della Sera, Maria Teresa Meli. Così Renzi vuole ribaltare il partito. L'idea di candidare la politologa Gualmini l'anno prossimo a Bologna. Oggi si tiene l'Assemblea Nazionale del Partito Democratico e Renzi ha scelto un po' evocativamente di tenerla a Milano, nella sede dell'Expo. Perché Milano? Perché Milano, come dice anche il Foglio stamattina in prima pagina, comunica una grammatica diversa, resta dignitosa e borghese, scrive il Foglio, con le curve moderne del suo Expo, i verticali rettilinei dei grattacieli di Corso Como, malgrado il caos politico, perché, come dice il Corriere della Sera, pagina 15, il pezzettino è di Pierpaolo Lio, anche a Milano ci sono dei problemi, si è dimessa la vice sindaco, anche se è stata rapidamente sostituita, infatti chissà chi si innervosisce quando paragonano Milano a Roma. Il paragone con la capitale che fa infuriare Pisapia, ha detto il sindaco di Milano, non solo mi fa arrabbiare, molto di più. Il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, scrive per Paolo Lio, non vuol sentire paragoni con Roma. Si saranno pure dimessi entrambi i vice sindaci, ma i parallelismi si fermano qua. È incredibile, sostiene che una città i cui amministratori non hanno avuto un avviso di garanzia sia assimilata con altre città in cui ci sono problemi di mafia, bilanci che non riescono a chiudersi, divisioni all'interno della coalizione. È un po', però, attenzione Pisapia, problemi all'interno della coalizione si intravedono anche a Milano, malgrado certo c'è di peggio. Anche perché nel frattempo la città ha un nuovo numero 2 dopo lo strappo provocato martedì dall'addio di Ada Lucia De Cesaris, e vi segnalo che questa mattina Ada Lucia De Cesaris, vice sindaco di Milano, che si è dimessa in realtà proprio in polemica con una parte della sua maggioranza, una parte del Partito Democratico, è stata intervistata dal Foglio, mentre intanto i giornali continuano a raccontare qui e là per piccoli articoli, trafiletti eccetera, questo quasi inarrestabile degrado romano. Libero, due punti non lontani, sono due articoletti minuscoli così, sono due fotonotizie, ecco quelle che si chiamano proprio fotonotizie. A pagina 18 c'è una foto di alcuni poveri pendolari romani che sono addirittura scesi sui binari della metropolitana. Ancora guai sulla linea Roma-Lido. Ecco, ieri è stato aggredito un macchinista. Ancora caos, scrive Libero, pagina 19, sulla ferrovia Roma-Lido e sulle due linee della metropolitana di Roma, A e B. Ieri alle 14 un treno si è bloccato alla stazione di Vitinia. I pendolari lasciati a piedi hanno preso d'assalto la cabina. C'è stato anche un lancio di sassi, per poi occupare per protesta i binari della Ferrovia del Mare. Servizio sospeso sulla linea. Mezz'ora più tardi un altro convoglio è rimasto fermo prima di Casalbernocchi. Dopo un'inutile e soffocante attesa, i passeggeri hanno aperto le porte e sono scesi sui binari in cerca di salvezza. Attenzione, i treni non è che si sono rotti, e sono i macchinisti che li fermano, si chiama infatti sciopero bianco, e si verificano poi queste, anche qui, esplosioni, spasmi di violenza e il tentativo di linciaggio di un macchinista proprio ieri, come ci racconta stamattina Libero. Intanto apprendiamo dai siti e dal televideo, cioè casca a proposito, che in Grecia Tsipras ha varato il rimpasto di governo. L'altro giorno la Germania ha approvato il piano di riforme, il piano di interventi a cui questa medicina così dolorosa a cui sarà ancora sottoposta la Grecia, e una parte di Siriza, questo c'è sui giornali di stamattina, pagina 12 per esempio della Repubblica, Ettore Livini ci racconta che Tsipras espelle i radicali di Siriza dal governo, un ministro e 9 membri dell'esecutivo sono stati sostituiti, si va verso le elezioni in autunno. Ecco, questa forse questa ipotesi non è più in campo, anche se rimane così come una spada di Damocle sul futuro di Tsipras, che intanto ha varato un rimpasto e ha messo fuori l'ala radicale del suo stesso partito. C'è sempre lì nell'angolo l'ipotesi di un governo di larga coalizione. Chissà se Tsipras poi vorrà, potrà farsi carico di un'operazione di questo tipo, e chissà se il suo conflitto con l'ex amico ed ex ministro delle finanze greco Yanis Varoufakis esploderà ancora di più. La Repubblica racconta, e anzi riprende e fa una sintesi dell'intervista che proprio ieri è stata pubblicata dal Die Zeit, era un'intervista a Varoufakis, c'è una foto simpatica di Varoufakis con questo suo ormai famoso e sornione sorriso. Schäuble usa la Grexit, dice Varoufakis, per minacciare i paesi contrari alla sua idea di Unione Europea. Ecco, e i giornali oggi sono pieni di notizie che sono quelle che vi abbiamo dato, alcune che si confermano, come quella sul conflitto tra il Fondo Monetario Internazionale e la linea Merkel-Schäuble sul debito greco. Cioè, il Fondo Monetario Internazionale scrive il Corriere della Sera, scrive Francesca Basso sul Corriere della Sera, pagina 11, il Fondo Monetario Internazionale e anche la BCE sono favorevoli ad un allungamento delle scadenze per l'istituzione del debito. Addirittura il Fondo Monetario Internazionale allude a un taglio del debito, ma Berlino dice no, scrive Francesca Basso. Nel 2012 ci sarà forse un taglio ai privati, ma vi dicevo che i giornali, oltre a dare queste notizie e anche a rassicurarci da un certo punto di vista, perché per esempio il giornale a pagina 18 dice che sono riaperte in Grecia, riaprono le banche, ci raccontano, lo scrive Francesco De Palo sul giornale, anche la borsa di Atene ha riaperto, è stato detto sì al prestito ponte, e c'è tutta una graduale ripresa dell'attività finanziaria già da lunedì, e quindi un lento, difficoltoso, problematico, certo non privo di sofferenze, ritorno alla normalità, ma intorno alle notizie i quotidiani stamattina provano a spiegare, a sentire pareri di storici, di filosofi, in particolare vi segnalo questo, Repubblica. A pagina 31 c'è un intervento di Massimo Salvadori, lo storico. Sintetizzo, il titolo è L'abuso di potenza della Germania, anzi ve ne leggo un pezzo. Dice Salvadori, le date, 1871, Bismarck crea il secondo Reich, che è divenuto economicamente e militarmente il più forte paese del continente europeo nel 1914 dall'assalto al potere mondiale. 1933, sta elencando le date Massimo Salvadori, storico. 1933, Hitler fonda il Terzo Reich millenario, che dotandosi della più efficiente macchina bellica esistente lancia nel 1939 il secondo attacco al potere mondiale. Poi 1990, le due Germanie divise si riunificano ponendo le premesse per ciò che il paese guidato dalla Merkel è oggi, cioè il membro più solido dell'Unione Europea a cui tutti gli altri guardano studiandone umori e decisioni. Ma ecco in tutta la sua portata, scrive Massimo Salvadori, il problema posto dalla storia tedesca, il rapporto, per due volte disastroso, tra accumulo di potenza e umiliante scacco politico a causa della profonda carenza di capacità politica delle classi dirigenti del paese. Per quanto sia improponibile, scrive Massimo Salvadori, un paragone con le classi dirigenti del passato, non possiamo non di meno non interrogarci sulla adeguatezza del governo della Merkel e di Schäuble di fronte alla crisi europea. Ecco, e il paragone, permettetemi di dirlo, con tutto il rispetto di Massimo Salvadori, è davvero azzardatissimo, perché poi non lo dice, ma lo sta paragonando a Hitler. Il paragone è azzardatissimo. Quello che manca sui giornali oggi è l'intervista che ieri proprio Schäuble aveva dato allo Spiegel. L'intervista la trovate online ed è, non ho fatto in tempo a procurarmela, e poi forse un po' esorbita dalla, diciamo, dalla caratteristica di questa rassegna, ma anche no, è una mia colpa. Comunque l'intervista di Schäuble si trova sui siti, non è in italiano ma si trova in inglese, e Schäuble per quanto abbia persino nella resa scritta non sia simpatico, senza immagine, senza sonoro, è difficile essere un po' antipatici anche soltanto quando si viene nemmeno descritti, ma quando qualcun altro riporta il tuo pensiero, ecco, ma questa era la mia notazione. Schäuble fa un ragionamento da europeista, probabilmente sbaglia. Schäuble dice in maniera molto chiara due cose: bisogna ottenere una omogeneità, uno standard comune nei bilanci dei paesi che aderiscono all'euro, per proiettare questa unione verso una maggiore integrazione europea, e dice è necessario per esempio che ci sia un ministro unico delle finanze. Si dice molto d'accordo con il presidente francese François Hollande, che aveva proprio avanzato una proposta di questo tipo, e anche lì c'è a un certo punto quasi un dettaglio che rivela un pizzico di questo sarcasmo arrogante di Schäuble, quando fa intuire di essere sorpreso dall'apertura di Hollande, e in realtà, senza dirlo, stava anche lì alludendo al fatto che fu proprio la Francia a un certo punto anni fa a bloccare la Costituzione europea di Lisbona, che era un passaggio molto importante in senso di maggiore integrazione europea. Ma di Europa, di critiche alla Germania sono pieni i giornali, critiche alcune autorevolissime. Questa è di Jürgen Habermas, cioè insomma non va presentato, è il maggiore filosofo europeo vivente. Il pezzo è la traduzione di un colloquio tra Habermas e il giornalista Philip Holtermann del Guardian. L'egemonia di Berlino contro l'anima dell'Europa, questo è il titolo. Jürgen Habermas, il duro atto d'accusa del grande filosofo alla cancelliera e al ministro Schäuble. In una notte sola si sono giocati tutto il capitale politico, dice Habermas, che la migliore Germania si era costruita nel corso degli ultimi 50 anni. Ecco, ma se la Germania dà ai giornali inglesi l'intervista del grande Habermas, l'Italia dà al Financial Times l'intervista di Beppe Grillo. Beppe Grillo ieri è stato intervistato dal Financial Times, l'intervista ribalza a pezzettini anche nei giornali italiani e in particolare qui sul giornale c'è una foto di Beppe Grillo steso al mare. Il referendum greco, ha detto Grillo al Financial Times, ci ha fatto capire che quelle decisioni dovrebbero essere prese dal popolo. E ancora, a Merkel e Juncker non importa se riducono milioni di persone alla fame per far tornare i conti, è un danno collaterale. Così Beppe Grillo al giornalista del Financial Times, scrive il giornale pagina 6, che ha ricevuto in un golf club in Costa Smeralda, non un posto dove ci si aspetta di trovare i leader populisti, commenta il giornalista del Financial Times. E Grillo: qui mi rilasso e questo mi permette di avere una visione meno drammatica del mondo. Della stessa cosa parla oggi un pezzo contundente, ironico, di Pierluigi Battista. Adesso, proprio in conclusione della rassegna stampa, vi segnalo, per chiudere con ottimismo, ce ne abbiamo bisogno, scrive La Repubblica 26, Affari e Finanza: Banca Italia ottimista sul PIL, ora si torna a investire, non fermate le riforme. Siamo davvero, davvero alla fine. Dopo una breve pausa pubblicitaria ci sarà il filo diretto con gli ascoltatori, ci vediamo tra poco, grazie, ci sentiamo.
Salvatore Merlo, giornalista del quotidiano Il Foglio, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire in diretta telefonate al numero verde 800 050 333. Per inviare sms 335 56 34 296.